Il terzo anello, ad alta voce. Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen.
Capitolo quarantesimo. Elizabeth non poté dominare a lungo l'impazienza di mettere Jane al corrente dell'accaduto e finalmente, dopo aver deciso di tacere ogni particolare che riguardava la sorella e dopo averla preparata ad una sorpresa, il mattino dopo le riferì per sommi capi la scena che si era svolta tra lei e Mr. Darcy. Lo stupore di Jane fu subito attenuato dal forte affetto per la sorella, che le faceva sembrare perfettamente naturale che la si ammirasse, e ben presto la sorpresa scomparve per far posto ad altri sentimenti. Le dispiaceva che Mr. Darcy avesse manifestato il suo affetto in un modo così poco adatto a renderlo bene accetto, ma si affliggeva ancora di più per l'infelicità che il rifiuto di sua sorella doveva avergli procurato. A questo punto Elizabeth le parlò della lettera, ripetendone tutto il contenuto per quanto riguardava George Wickham. Che colpo per la povera Jane! Se avesse girato il mondo intero, non avrebbe creduto che potesse esistere tanta perfidia quanta se ne trovava in quel solo individuo. Né la vendetta di Mr. Darcy, pur avendo tutta la sua approvazione, poté consolarla di una simile scoperta. Col massimo zelo cercò dunque di dimostrare la probabilità di un errore nel tentativo di discolpare l'uno senza coinvolgere l'altro. «No, così non va», disse Elizabeth. «Non riuscirai mai a salvare entrambi. Fai pure la tua scelta, ma bisogna che ti accontenti di uno solo». Vi è una grande quantità di meriti tra tutti e due, quanti bastano a fare di uno una persona a modo, e negli ultimi tempi hanno subito un discreto spostamento. Per quanto mi riguarda, tendo ad attribuirli tutti a Mr. Darcy, ma tu pensala come ti pare. Dovete passare un po', comunque, prima di poter strappare un sorriso a Jane. «Non potrei essere più sconvolta», disse. «Wickham un poco di buono. Si stenta quasi a crederlo. E Mr. Darcy, poveretto, pensa, cara Lizzie, quanto deve avere sofferto. Che delusione! E sapendo che tu lo giudicavi male per di più, ed essere costretto a riferire una cosa simile di sua sorella. È davvero troppo. Sono certa che anche tu la pensi così». «No. Rammarico e compassione sono completamente svaniti in me al vedere te così presa da entrambi. Sono così certa che gli renderai piena giustizia che mi sento diventare man mano più insensibile e indifferente. La tua generosità mi rende avara, e se continuerai a compiangerlo, il mio cuore si farà leggero come una piuma. Ma c'è un punto sul quale ho bisogno del tuo parere. Vorrei sapere se è o non è il caso di mettere al corrente i nostri conoscenti della vera personalità di Wickham». Jane ci pensò un momento, poi rispose: «Non vi è proprio motivo di esporlo a tanto disonore. Qual è il tuo parere in proposito?» «Che non sia il caso di farlo. Mr. Darcy non mi ha autorizzato a rendere pubbliche le sue rivelazioni, anzi, era inteso che dovessi tenere il più possibile per me ogni particolare concernente sua sorella». «Hai perfettamente ragione. Portare in pubblico gli errori di Wickham potrebbe rovinarlo per sempre. Forse ora è pentito di ciò che ha fatto e ansioso di ricostruirsi una personalità. Non dobbiamo fare di lui un disperato». L'agitazione di Elizabeth andò attenuandosi dopo quella conversazione. Si era liberata di due segreti che la opprimevano da 15 giorni, ed era certa che avrebbe trovato in Jane un'ascoltatrice ben disposta ogni volta che le fosse venuto il desiderio di riparlarne. Restava però sempre qualcosa di oscuro che la prudenza le impediva di rivelare. Non osava riferire l'altra parte della lettera di Mr. Darcy, né spiegare alla sorella quanto sincero interesse avesse suscitato in Mr. Bingley. Era un argomento di cui nessun altro poteva venire a conoscenza, ed Elizabeth sentiva che soltanto una perfetta intesa tra i due le avrebbe permesso di sollevare anche quell'ultimo velo di mistero. Capitolo 41. La prima settimana dopo il loro ritorno se ne andò in fretta, incominciò la seconda. Era l'ultima che il reggimento trascorreva a Meryton e tutte le fanciulle dei dintorni languivano a vista d'occhio. La depressione era pressoché universale. Soltanto le Bennet maggiori erano ancora in grado di mangiare, bere, dormire e seguire il corso delle loro solite occupazioni. Assai frequentemente venivano rimproverate per la loro insensibilità da Kitty e da Lydia, la cui disperazione era al colmo, e che non potevano comprendere tanta durezza di cuore in altri componenti della famiglia. «Santo cielo, che ne sarà di noi? Che faremo?» andavano amaramente esclamando le sventurate. «Come puoi essere tanto sorridente, Lizzy? Se solo si potesse andare a Brighton!» osservò Mrs. Bennet. «Davvero, se solo si potesse andare a Brighton! Ma papà è così indisponente!» Tali erano i lamenti che risuonavano incessantemente tra le mura di Longbourn. Elizabeth cercò di trarne motivo di divertimento, ma tutto il piacere si volgeva in vergogna. Sentì una volta di più quant'erano giuste le obiezioni di Darcy, e non era mai stata, prima d'allora, così ben disposta a perdonare la sua interferenza nei progetti di Bingley. Ma le nubi addensatesi sul futuro di Lydia furono ben presto dissipate, perché ricevette da Mrs. Forster, la moglie del colonnello del reggimento, un invito ad accompagnarla a Brighton. Questa impareggiabile amica era una donna giovanissima, sposata assai di recente. Una affinità di carattere gaio ed esuberante aveva fatto nascere una simpatia tra lei e Lydia, così che dopo 3 mesi di conoscenza erano amiche intime da 2. Non è facile descrivere il giubilo di Lydia, la sua adorazione per Mrs. Forster, la delizia di Mrs. Bennet e la mortificazione di Kitty. Quanto ad Elizabeth, non poté fare a meno di suggerire segretamente a suo padre di non permettere a Lydia di andare. Gli fece presenti tutte le sconvenienze del comportamento di Lydia in generale, gli scarsi vantaggi che avrebbe potuto trarre dall'amicizia di una donna come Mrs. Forster e la probabilità che si comportasse in modo ancora più imprudente trovandosi in tale compagnia a Brighton, dove le tentazioni sarebbero state più forti che a casa. Egli l'ascoltò con attenzione, poi disse: «Lydia non avrà pace finché non si sarà pubblicamente compromessa in un posto o nell'altro, e questo non accadrà mai con minore spesa e disturbo per la sua famiglia come ora». «Se vi rendeste conto», replicò Elizabeth, «dell'enorme discredito che può venire a tutti noi dal comportamento sconsiderato ed imprudente di Lydia, che anzi ce n'è già avvenuto, sono certa che considerereste la faccenda in tutt'altro modo».
«Già venuto?» ripeté Mr. Bennet. «Come? Ha forse messo in fuga qualche vostro innamorato?
Povera piccola! Ma non lasciarti abbattere, questi giovanotti schizzinosi che non sopportano di imparentarsi con un po' di stupidità, non sono degni di rimpianti. Su, via, fammi conoscere la lista di quei poveretti allontanati dalle sconvenienze di Lydia».
«Vi sbagliate davvero. Non ho da lamentarmi di offese simili. Non sono danni particolari, ma generali, quelli di cui mi dolgo. Scusatemi, ma devo essere chiara. Se voi, padre caro, non vi prenderete il disturbo di frenare la sua esuberanza e di insegnarle che le sue aspirazioni attuali non devono costituire lo scopo della sua vita, quanto prima sarà irrecuperabile. Il suo carattere si consoliderà e a 16 anni sarà la più sfrenata civetta che abbia mai messo in ridicolo se stessa e la sua famiglia».
«Non stare in pena, amor mio. Dovunque tu e Jane vi facciate conoscere, dovrete essere rispettate ed apprezzate. Non ci perderete nulla per avere un paio o anche 3 sorelle assai sciocche. Non avremo pace a Longbourn se Lydia non andrà a Brighton. Lasciamola andare, dunque. Il colonnello Forster è una persona a modo e la terrà alla larga da brutti pasticci. E per fortuna Lydia è troppo povera per essere una possibile preda per qualcuno». Per Elizabeth era giunto il momento di vedere Mr. Wickham per l'ultima volta, poiché da quando era tornata si era trovata spesso in sua compagnia. L'agitazione era completamente sparita e così pure l'emozione dell'antica simpatia. Proprio l'ultimo giorno della permanenza del reggimento a Meryton, egli pranzò a Longbourn con altri ufficiali, ed Elizabeth era così poco intenzionata a separarsi da lui in buona armonia, che quando egli le chiese che cosa avesse fatto a Hunsford, gli riferì che il colonnello Fitzwilliam e Mr. Darcy erano venuti a passare 3 settimane a Rosings, e gli chiese se conoscesse il primo di quei due signori. Egli parve sorpreso, seccato, turbato, ma dopo un attimo di riflessione il sorriso gli tornò sulle labbra e rispose che lo aveva visto spesso in passato, e dopo aver osservato che era un perfetto gentiluomo, le chiese come lo avesse trovato lei. La risposta di Elizabeth fu di calorosa approvazione. Subito dopo, con aria indifferente, egli soggiunse: «Per quanto tempo è rimasto a Rosings, avete detto?» «Quasi 3 settimane». «E lo avete visto spesso?» «Sì, quasi tutti i giorni». «I suoi modi sono ben diversi da quelli di suo cugino». «Già, ben diversi, ma io credo che Mr. Darcy migliori quando lo si conosca». «Davvero?» esclamò Wickham con un'espressione che non le sfuggì. «E posso chiedervi di grazia?» Ma a questo punto si interruppe e aggiunse in tono più gaio: «È il suo tratto che migliora? Si è forse degnato di aggiungere un pizzico di urbanità al suo solito stile?» Perché, soggiunse più piano e in tono più serio, «non oso credere che sia migliorato nella sostanza».
«No», disse Elizabeth, «nella sostanza, a mio parere, è quello che è sempre stato». A questo punto fu come se Wickham non sapesse bene se rallegrarsi delle sue parole o insospettirsene. C'era qualcosa nel modo di fare di Elizabeth che lo rendeva teso e inquieto mentre quella proseguiva. «Quando vi ho detto che è migliorato, conoscendolo, non intendevo dire che il suo spirito o i suoi modi abbiano subito un miglioramento, ma che, conoscendolo meglio, ho potuto comprenderne meglio il carattere». A questo punto fu evidente il turbamento nel viso alterato e nello sguardo agitato di Wickham. Rimase un poco in silenzio. Poi, riscuotendosi dall'imbarazzo, riprese a dire, nel più soave dei modi: «A voi, che conoscete così bene i miei sentimenti per Mr. Darcy, sarà facile comprendere quanto piacere mi faccia che egli sia così saggio da assumere almeno l'aspetto della rettitudine. A questo scopo il suo orgoglio potrà essere d'aiuto, se non a lui, a molti altri, poiché dovrebbe distoglierlo da quel genere di azioni ignobili che io ho dovuto subire. Temo solo che quella sorta di prudenza a cui, se non sbaglio, alludevate l'abbia adottata soltanto in occasione delle sue visite alla zia, il cui giudizio e la cui stima gli stanno molto a cuore. So che il timore di lei è sempre stato operante quando stavano insieme. Ciò è dovuto in gran parte al desiderio di assicurarsi il matrimonio con Miss de Bourg, che, ne sono sicuro, gli preme moltissimo». A queste parole Elizabeth non poté trattenere un sorriso, ma si limitò a rispondergli con un lieve cenno del capo. Si era accorta che egli voleva intrattenerla sul vecchio tema dei suoi affanni e non era in vena di dargli retta. Per il resto della serata egli si mostrò del solito buon umore, ma non fece ulteriori tentativi di corteggiare Elizabeth, ed alla fine si separarono con reciproca cortesia e forse anche col reciproco desiderio di non incontrarsi mai più. Quando la riunione si sciolse, Lydia, in compagnia di Mrs. Forster, fece ritorno a Meryton, da dove sarebbero partite l'indomani mattina presto. La separazione tra lei e i familiari fu più chiassosa che commossa.
Kitty fu la sola a spargere lacrime, ma furono lacrime di stizza e di invidia. Mrs. Bennet si profuse in auguri di felicità alla figlia, ingiungendole solennemente di non perdere occasioni di divertirsi il più possibile. Un consiglio questo che vi era ogni motivo di credere che sarebbe stato ascoltato, e nella rumorosa felicità di Lydia, che distribuiva a Dee i più pacati saluti delle sue sorelle, andarono dispersi. Capitolo 42. A giudicare soltanto dalla sua famiglia, Elizabeth non avrebbe potuto farsi un'idea molto rosea della felicità coniugale e della pace domestica. Suo padre, attratto dalla gioventù e dalla bellezza, nonché da quell'aria gaia che di solito si accompagna a bellezza e gioventù, aveva sposato una donna la cui ristrettezza di mente e meschinità d'animo avevano fatto sì che già dai primissimi tempi del loro matrimonio venisse a mancare ogni suo affetto per lei. Rispetto, stima e confidenza svanirono per sempre, e tutte le sue speranze di felicità domestica andarono distrutte. Elizabeth non aveva mai sentito con tanta forza come ora i danni che potevano venire ai figli da un matrimonio così mal riuscito, né era mai stata così pienamente consapevole dei mali derivanti da un così errato uso dei propri talenti. Talenti che, usati correttamente, seppure non fossero riusciti a sviluppare l'intelletto della moglie, sarebbero serviti almeno a salvare la reputazione delle figlie. A parte la gioia per la partenza di Wickham, Elizabeth non trasse molti altri motivi di soddisfazione dalla dipartita del reggimento. La gita ai laghi era il nuovo oggetto dei suoi sogni, la sua più grande consolazione alle ore grame che l'insoddisfazione di sua madre e di Kitty rendeva inevitabili. La data fissata per il loro viaggio al nord si stava rapidamente avvicinando. Mancavano soltanto 15 giorni quando giunse una lettera da Mrs. Gardiner che rimandava la data di partenza e riduceva la durata del viaggio. Per ragioni di affari, Mr. Gardiner non avrebbe potuto assentarsi fino alla seconda metà di giugno e avrebbe dovuto essere di ritorno a Londra entro un mese. E poiché il periodo era troppo breve per spingersi tanto lontano e per visitare tutti i luoghi stabiliti, si sarebbe dovuto rinunciare ai laghi, sostituendoli con una gita più breve, che, date le attuali possibilità, non si sarebbe potuta spingere più a nord del Derbyshire. Fu un'enorme delusione per Elizabeth, che si era fissata sui laghi ed era ancora convinta che ci sarebbe stato abbastanza tempo, ma le toccava accontentarsi, com'era d'altronde nel suo carattere. Presto andò tutto a posto. Numerosi pensieri si associavano all'idea del Derbyshire. Non poteva pensare a quel nome senza ricordare Pemberley e il suo proprietario. Dovevano passare 4 settimane prima dell'arrivo degli zii. Ad ogni modo, quelle 4 settimane passarono e finalmente Mr. e Mrs. Gardiner arrivarono a Longbourn. I Gardiner si trattennero una sola notte e il mattino dopo, in compagnia di Elizabeth, partirono alla ricerca di svaghi e di novità. Un piacere era loro assicurato, quello di una compagnia affiatata. Ed era un affiatamento fatto di salute e buon carattere, di allegria che esalta ogni piacere e infine d'affetto ed intelligenza che avrebbero saputo portare la gioia all'interno del gruppo se fossero venute delusioni dal di fuori. Giunti a 5 miglia di distanza da Lambton, Elizabeth venne a sapere da sua zia dove si trovava Pemberley. Non era proprio sulla loro strada, ma non distava più di 1 miglio o 2. La sera prima, mentre si discuteva sull'itinerario, Mrs. Gardiner aveva espresso il desiderio di rivedere quel luogo. Mr. Gardiner si dichiarò disposto. Poi fu chiesta l'approvazione di Elizabeth. Elizabeth era sulle spine. Sentiva di non avere nulla a che fare con Pemberley, ma doveva ammettere che era contraria a recarvisi. Le venne subito in mente la possibilità di incontrare Mr. Darcy nel visitare il luogo. Sarebbe stato tremendo. Di conseguenza, quando andò a coricarsi, chiese alla cameriera se Pemberley fosse davvero un posto incantevole e come si chiamasse il proprietario, e non senza una certa preoccupazione se la famiglia fosse venuta a trascorrervi l'estate. Un graditissimo no seguì a quest'ultima domanda. Dissipati così i suoi timori, nulla le impedì di provare una gran curiosità di vedere la casa. Si partì dunque alla volta di Pemberley.
Claudia Giannotti ha letto Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen, riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.